Lo sottolineiamo sempre da questi microfoni, per tante guerre, situazioni terribili di vita e di rischio costante, invece di morte. Ricordiamolo, sono già più di 30.000 le persone uccise nel conflitto israeliano a Gaza. Ecco, per tutte queste persone seria difficoltà, pericolo, ci sono invece ditte, produttori di armi che fanno i soldi. Una di queste, senza dubbio, è l'italiana Leonardo, che nel 2023, e vedremo nel 2024, ha avuto un rialzo del più 3,8% sui ricavi, superando tutti gli obiettivi previsti. Insomma, non sono tante le aziende italiane che possono vantare questi dati, e dovremmo essere in collegamento con Antonio Mazzeo, giusto?
Pronto Antonio, ci sei?
Sì, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora, insomma, stavamo parlando un po' di questa performance, chiamiamola così, di Leonardo, che come tante altre aziende, peraltro, che producono armi, ha avuto questa impennata di ricavi e di redditività, e quindi ci conferma ancora la nostra analisi sul fatto che questa ondata bellica è sostenuta da un apparato militare industriale che si fa sempre più forte.
Sì, ovviamente i risultati sono quelli che potevamo immaginare in termini di fatturati, ricavi e ovviamente dividendi per gli azionisti. Però io, se mi consentite, sarei un pochino più freddo anche dal punto di vista economico rispetto a questi risultati. Ovviamente Leonardo viene premiato da questa economia di guerra, ma mi interesserà sapere poi nel momento in cui a metà marzo sarà pubblicato integralmente il rapporto finanziario, cos'è accaduto in termini di investimenti, cos'è accaduto in termini di rientri dal punto di vista dell'apporto fiscale all'economia del paese. Mi interessa sapere soprattutto qual è anche la situazione occupazionale. Io prima ho dato un'occhiata al bilancio precedente, cioè quello riferito al 2022. Beh, anche quello è un bilancio che vedeva Leonardo sicuramente crescere in termini di fatturati, crescere in termini di commesse, ma relativamente all'apporto economico al paese, beh, lì oggettivamente c'era parecchio da interrogarsi. Buona parte degli investimenti, se non integralmente, erano stati fatti all'estero, particolarmente negli Stati Uniti d'America. L'indebitamento rispetto alle banche di Leonardo è a dire poco inquietante. Anche qui sul bilancio si dice c'è una riduzione, ma io vedo debiti per oltre 3 miliardi di esposizione rispetto al sistema finanziario e bancario. E poi mi aveva colpito sul bilancio del 2022, nonostante i fatturati, nonostante le commesse, nonostante l'ampliamento, l'intervento nel settore aerospaziale, nel settore della cyber security, una riduzione del numero degli operai impiegati da Leonardo, perché ovviamente Leonardo è in un processo di finanziarizzazione, punta ovviamente ad aumentare il numero dei dirigenti, aumentare il numero degli impiegati, aumentare il numero dei ricercatori, ma in termini di ricaduta occupazionale rispetto al paese direi poco. Pertanto un'azienda che sicuramente impone le scelte di politica economica, che impone le scelte di politica estera, di politica di difesa, perché andiamo a fare le missioni dove Leonardo o l'ENI ci dicono di farlo, ma poi realmente l'apporto economico reale alla ricchezza del paese, soprattutto in termini occupazionali, direi che è poco risibile.
Certo, poi a proposito di quello che stavi dicendo, mi aggancio al fatto che recentemente c'è stato a Milano un meeting dell'Alleanza Globale delle Banche Valoriali, in cui si è detto, snocciolando i dati, che le banche e i fondi di investimento a livello globale sostengono i produttori di armi con almeno 1.000 miliardi di dollari di finanziamento, e che l'industria finanziaria globale è fondamentale per la produzione e il commercio di armi. Quindi c'è, come dire, una interazione fra il commercio delle armi e la finanza, che continua ad alimentarlo.
Sì, non è un caso che i ricercatori a livello internazionale ormai utilizzano l'espressione di complesso militare industriale finanziario, dove sempre meno industriale ma sempre più finanziario è legato ovviamente anche a fenomeni speculativi, perché attenzione, ovviamente si è creato un circolo chiuso tra i governi e le banche, i governi sponsorizzano le operazioni di guerra, fanno commesse, ovviamente il mercato finanziario investe particolarmente nel settore delle industrie, ma basterebbe un cambio anche di tipo politico, ovviamente questa grande bolla speculativa che sta arricchendo enormemente gli azionisti, i manager di queste aziende, ovviamente avrebbe ripercussioni enormi. Questo lo dico perché è un mercato veramente fragile, è un mercato che è legato esclusivamente alle logiche di guerra, alle logiche di aggressione, alle logiche di attacco e, ripeto, con effetti devastanti poi nell'economia reale, cioè nelle tasche di tutti i contribuenti, nelle tasche di chi poi si ritrova giorno per giorno ad affrontare una situazione economica e l'impossibilità ormai ad accedere a risorse minime.
Certo.
Primari.
Non c'è nessun ritorno a livello di crescita, né tantomeno, poi oltretutto il finanziamento rispetto alle spese militari inevitabilmente va a detrimento degli investimenti per il welfare e per l'assistenza. Ma poi a proposito di quello che dicevi dei governi che sostengono le politiche di guerra, ti volevo portare all'accordo bilaterale che l'Italia ha siglato con l'Ucraina recentemente e che sostanzialmente ci impegna, diciamo, militarmente per un periodo anche abbastanza lungo, con ulteriore esborso di spese per quanto riguarda il bilancio militare.
Sì, tanto un accordo veramente che più che un accordo bilaterale mi sembra una dichiarazione di guerra dell'Italia alla Russia. In più passaggi di questo accordo si dice chiaramente che siamo impegnati a difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo faremo per 10 anni a partire dalla firma dell'accordo, cioè dopo il viaggio della Meloni a Kiev. Ed è veramente impressionante anche una serie di passaggi di questo accordo. Innanzitutto ci impegniamo a fornire una serie di sistemi, li elenchiamo, sono sistemi d'attacco, sono sistemi missilistici, sono sistemi a lungo raggio. Ci impegniamo ad addestrare le forze armate ucraine e diciamo chiaramente che siamo disponibili ad addestrarle anche direttamente in Ucraina. Dico questo perché dopo le dichiarazioni di Macron che sono state anche stigmatizzate rispetto alla possibilità di inviare militari europei, militari della NATO direttamente a operare in territorio ucraino, alcuni hanno detto che era una sparata del ministro della difesa, forse l'unica cosa che non doveva fare è che doveva rendere pubblico quello che probabilmente è già stato deciso in ambito NATO, cioè una presenza militare direttamente in Ucraina. E dall'accordo si vince chiaramente che l'Italia è pronta a intervenire direttamente in Ucraina ed è pronta soprattutto ad aumentare l'apporto finanziario. Abbiamo anche dei dati da quell'accordo, dati che ovviamente la stampa si è
ben guardata da raccontare, certo.
Cioè, soltanto in termini di aiuti finanziari, negli ultimi 2 anni l'Italia ha dato più di 2 miliardi di euro all'Ucraina. A questo si dovrebbero aggiungere circa 2 miliardi e mezzo che sono stimati in termini di sistemi missilistici, carri armati eccetera, blindati che l'Italia ha trasferito con gli 8 pacchetti tenuti ovviamente top secret alla popolazione italiana.
Nell'accordo c'è anche appunto questo riferimento alla difesa dell'integrità territoriale, quindi non si capisce bene cosa significa per esempio rispetto alla Crimea ed è estremamente un campo estremamente scivoloso che vede l'Italia veramente entrare in campo direttamente senza che questo che ci sia stato peraltro un dibattito pubblico, un coinvolgimento del Parlamento, insomma hanno bypassato allegramente la Costituzione per quello che ancora può valere.
Sì, dico, l'abbiamo sempre violata da quando ormai facciamo missioni internazionali. internazionali, però è qui ancora molto più grave perché questo accordo non passerà tra l'altro nella ratifica da parte del Parlamento, violando apertamente quello che è previsto. Lo stesso ministro degli esteri italiani ha messo le mani avanti, ha detto ma qua si tratta di un accordo tecnico, di fatto non muta assolutamente le nostre relazioni, per cui non è necessario un passaggio a livello parlamentare. Basterebbe leggere articolo per articolo per capire che veramente è un accordo che già di per sé viola l'articolo 11 della Costituzione, perché di fatto impegna l'Italia direttamente come belligerante in questo conflitto, l'allontana dalle possibilità di assumere un ruolo di mediazione. Il fatto stesso di ribadire più volte questa questione dell'integrità, ossia rimettendo in discussione anche quello che erano gli accordi di Minsk del 2014, che prevedevano una serie di passaggi in termini di autodeterminazione, di autonomia, eccetera, è evidente che siamo veramente al di fuori, in una follia generale, di una spinta ormai globale verso la guerra, ovviamente con il risultato che poi le grandi aziende del complesso militare, industriale e finanziario possono tranquillamente fornire dati e dire che si stanno arricchendo, ma si stanno arricchendo sul sangue degli ucraini, sul sangue dei giovani russi, ma si stanno soprattutto arricchendo togliendoci il denaro dagli investimenti nelle spese sociali.
Assolutamente. Senti, ti volevo fare un'ultima domanda rispetto alle ultime dichiarazioni veramente inquietanti della von der Leyen, di Macron, dagli Stati Uniti. Cioè, sembrano veramente i sonnambuli del 1914 che si stanno avvicinando a grandi passi quasi inconsapevoli, o chissà se veramente inconsapevoli, verso la catastrofe.
Ma più che sonnambuli, io direi che stanno forse narcotizzando l'opinione pubblica, stanno narcotizzando i parlamenti, stanno narcotizzando le forze politiche, sociali e ovviamente i loro elettori. Io credo che siano profondamente consapevoli. Usare certe espressioni belliche, belliciste, di cultura di guerra, di cultura di morte, non credo che sia che avvenga tra il sonno e la veglia, no? Sono veramente decisi di portare avanti questo conflitto ed è per questo che è necessario assolutamente che i movimenti sociali pongano il problema della difesa della pace, di imporre realmente un cambio di direzione, perché se no veramente si avvicina ulteriormente l'ora X, la mezzanotte di una guerra che sarà sicuramente globale, totale e che non potrà che essere anche una guerra nucleare.
Sì, infatti. Bene, si fa per dire. Ti ringrazio, insomma, del tuo intervento. A risentirci. Grazie ancora.
Grazie ancora a voi e buon lavoro.
Ciao, ciao.